Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Una buona serata da Barbara Sorrentini, questa è Chassis, giovedì sera dalle 21 alle 22 parliamo di cinema, vediamo le uscite. Intanto un annuncio per chi ha vinto il biglietto per il film di domani al Carras, domani sera alle 21 all'Anteo Palazzo del Cinema, il film di Clara Simon che ha vinto l'Orso d'Oro quest'anno alla Berlinale. Se volete ci sono ancora alcuni biglietti. Potete scrivere da adesso alla fine della trasmissione a diretta@popolarenetwork.it e insomma vi risponderemo entro breve per comunicarvi se avete vinto il biglietto, se avete ricevuto il biglietto. Comunque ce ne sono ancora un po', per cui scrivete pure a diretta@popolarenetwork.it, mettete il vostro nome e cognome che serve per la lista e i biglietti sono per due persone. Ma vediamo invece i film usciti nelle sale. Cominciamo da Io e Lulu.
No, no, questo è il mio unicorno.
Mi sono fatto in quattro per rimettere in forma mente e corpo. Voglio rimettermi in gioco, signore.
Vuoi rimetterti in gioco? Dimostralo.
Non lavora con nessuno, sembra buona e poi manda tre uomini in ospedale.
Come va, Lulu? Ora ci faremo un bel viaggetto. Buona. Di cosa avete paura? È così tranquilla.
Questo film racconta una storia di un cane e di Channing Tatum, che ha diretto il film. È la storia sua e del suo cane, e poi che sia vero o che non sia vero non si sa, fatto sta che è un'avventura raccontata dall'attore che è protagonista del film, ma anche regista del film, con questo pastore tedesco. Un forte legame naturalmente che fa ridere, anche molto divertente, perché anche il cane è veramente un grande attore.
Se non dai di matto, magari ci divertiamo in questo viaggio. Non fare fatto? Qua la zampa.
L'auto della donna è stata ritrovata abbandonata sul ciglio della...
Ecco, questi invece sono i suoni di Storie di spiriti amanti di Dominique Molle, un film francese con Laure Calamy, Denis Ménochet, cioè Valeria Bruni Tedeschi. È un thriller, per cui non si può raccontare molto. Ambientato in Francia, nel sud della Francia, una donna che sparisce misteriosamente durante una bufera di neve e poi viene trovata la sua macchina, e poi però c'è uno strano figuro che cura gli animali in una fattoria, che ha un'avventura, una storia d'amore con Alice, un'altra donna che gira l'intorno. Lei è un assistente sociale, però è innamorato di questa persona. Insomma, è tutto un intruglio pazzesco in mezzo alla neve in questo paese del sud della Francia. Ma prima ci teniamo in sottofondo la clip di Alcarras, che è il film che domani sarà l'Anteo alle 21, Palazzo del Cinema, il film che ha vinto l'Orso d'Oro, per cui ci sono ancora alcuni biglietti, quindi potete scrivere nello spazio di questa trasmissione a diretta@popolarenetwork.it e scrivere nome e cognome, perché dobbiamo metterli nella lista. Vi ricordo che trovate il podcast della trasmissione sul sito di Radio Popolare, ma anche sui social, Twitter Chassis Radio Pop, Facebook Chassis Radio Popolare, Instagram Barba Sorrentini, e poi i podcast li trovate anche su Apple e su Apple Podcast e su Spotify. La parola a Sonia Bergamasco per Sguardi Altrove. Sonia Bergamasco, benvenuta a Radio Popolare.
Grazie.
Tu stai per arrivare a Milano per un evento, e non uso a caso questo termine, per Sguardi Altrove, proprio appunto letture, un reading tratto dall'evento, che poi sappiamo anche un film che ha vinto il Leone d'Oro, per cui è una storia purtroppo ancora attuale. Oh, ecco, questo è il cappello. Dopodiché ti chiederei cosa ti affascina di questa lettura e anche del film, se lo hai visto.
Ma io sono... leggo Annie Ernaux da molti anni, e perché è successo che me l'abbiano chiesto anni fa, e da quel momento in poi non ho perso un'occasione per poter leggere, oltre che per me, in pubblico i racconti, i romanzi di Annie Ernaux, che ha una scrittura potentissima, assolutamente originale, unica direi nel panorama europeo, e quindi non, insomma, arrivo alla lettura di questo evento per Milano, per Sguardi Altrove, armata di tutto il paesaggio di questa autrice, quindi sono particolarmente contenta di portarla a questo festival che ha un'attenzione sul femminile da sempre.
Quali momenti hai scelto? Se si può anticipare qualcosa.
Guarda, abbiamo concordato insieme a Lorenzo Flabbi, che è editore dell'Orma, che è la casa editrice che pubblica in Italia Annie Ernaux, editore e traduttore italiano di Annie Ernaux, Lorenzo Flabbi, abbiamo deciso di fare una sorta di dialogo, siamo anche molto amici, quindi la cosa è particolarmente agevole e piacevole, e abbiamo già collaudato questa formula che ci sembra per un pubblico una finestra bella per poter cogliere alcuni frammenti, alcune parti di questo libro, e però di contestualizzarle attraverso la storia di Annie, che mette sempre in campo la sua storia, il suo corpo in ogni suo libro, e quindi è particolarmente importante. Abbiamo deciso che questo dialogo poteva essere utile per cogliere meglio, anche perché non sarebbe stato assolutamente possibile fare una lettura integrale del libro, che non è particolarmente lungo, ma è molto lungo da leggere, ma soprattutto è un libro di una potenza e di una gravità nel racconto che necessita di un tempo e di una bolla particolare. Ecco, racconta in sintesi l'aborto che Annie Ernaux ha avuto e ha voluto quando aveva 23 anni, non aveva scampo, e quindi ha dovuto percorrere la strada che tante donne in Europa e nel mondo hanno dovuto percorrere e continuano a percorrere nel mondo, perché l'aborto non era legale, rischiando la vita.
Appunto, dicevo quanto attuale ancora, abbiamo visto negli Stati Uniti che ancora rischia
la
legge,
visto gli Stati Uniti,
Polonia, e non sappiamo ancora l'Italia quanto stia bene poi da questo punto di vista, perché appena si può si lanciano freccette anche lì. Quindi appunto anche l'attualità di questo testo è importante.
Sì, appunto. Annie Ernaux sottolinea in un passo del libro, anche se lei parla della Francia, oggi la legge è ora dalla parte delle donne, questo non significa che quello che mi è accaduto non debba più essere raccontato, quello che è accaduto a tante donne non debba più essere raccontato, perché è successo e potrebbe sempre succedere.
Sonia, ti abbiamo visto da poco in Chi ha paura di Virginia Woolf qua a Milano, hai qualche altro progetto in arrivo, sia a teatro che al cinema?
Ci sarà la ripresa di Chi ha paura di Virginia Woolf con la regia di Antonio Latella, che è stato uno spettacolo in cui un quartetto d'attori si è scatenato sulla scena, e sono stati 3 mesi bellissimi e molto intensi, e poi avremo altri 2 mesi all'inizio dell'anno prossimo per altre città italiane che non siamo riuscite a raggiungere, e poi ci sarà l'uscita, io non so ancora dire esattamente quando, del nuovo film di Riccardo Milani che ho fatto con Antonio Albanese, Fabrizio Bentivoglio e Vinicio Marchioni, che è il mio meraviglioso compagno di scena in Chi ha paura di Virginia Woolf. Quindi ci siamo incontrati sia al cinema che sulla scena.
Allora magari ci risentiremo in quell'occasione, in effetti è sempre in questo periodo, dire quando escono i film è una delle cose più complicate da ipotizzare, però sono sicura che arriverà.
Sì, è in post produzione, per cui insomma arriverà.
Grazie Sonia Bergamasco, quindi giovedì 12 maggio lettura dell'evento di Annie Ernaux. Ciao, a presto.
Grazie, ciao.
Sonia Bergamasco questa sera alle 19:30 era all'Anteo per il reading di cui ci ha appena parlato. Ora lasciamo la parola a Vilma Labate, che sarà invece ospite domani all'Anteo alle 18:15 col suo film La ragazza ha volato. Con noi la regista Vilma Labate, bentornata a Radio Popolare, Vilma.
Ciao.
Ciao. Parliamo di questo film che in realtà ha già una storia alle spalle, perché era stato presentato a Venezia, un po' è stato visto, un po' no, però insomma un film che va visto, per cui Sguardo Altrove è anche un posto, visto che si parla di donne, di violenza, insomma mi sembra anche il posto giusto. Come era nato questo film?
Beh, è nato un po' di tempo fa. Non è proprio recente. Io ho conosciuto i giovani fratelli di Innocenzo, che erano ancora sconosciuti ai più, ma erano già talentuosi, e ho letto una loro sceneggiatura, mi è piaciuta, l'ho opzionata. Poi ho cambiato molte cose, naturalmente l'ho cucita addosso a me, perché era ambientata a Roma, era molto diversa, però diciamo che nasce così.
La ragazza è una ragazzina di 16 anni, costretta a un rapporto insomma non certo limpido e abbastanza tossico. Questa figura, questo ritratto, chi è questa ragazza?
Beh, guarda, è un adolescente a tutto tondo, quindi ruvida, aspra, e però a differenza di molte altre sue coetanee, molto conflittuale, molto sola, molto solitaria, che ahimè fa un incontro tremendo che la segnerà per tutta la vita. Lei ha però una forza interna, malgrado le sue sfaccettature, malgrado le sue ruvidità, che le consente di reagire in modo assolutamente non trionfalistico, tutt'altro, ma vitale.
L'attrice, che comunque è giovane, come ha lavorato su questa storia e su quello che succede al suo personaggio? Come avete lavorato insieme?
Beh, abbiamo lavorato benissimo. Devo dire che con Alma, si chiama Alma Noce, l'attrice, è giovane, giovanissima, ma è morbida, malleabile e soprattutto è, io credo, abbastanza brava e vivace, ecco, e sensibile. Per cui ci siamo messe in sintonia proprio sulla sensibilità, sull'emozione, sulle piccole sfumature e su una recitazione fatta di grandi sottrazioni, che come sai è la più difficile che c'è, perché recitare per sottrazioni è una cosa da grandi esperti, da attori maturi, da attori vissuti, e invece devo dire che Alma ha capito al volo questa cifra di sottrarre sempre e di contenere sempre, e questo è un grande merito per me.
Ho un'altra curiosità: come mai Trieste?
Perché Trieste è una città pulita, ordinata, e non come Roma, come può essere una periferia romana, però piena anche Trieste, che c'ha questo aspetto e questa storia anche prestigiosa e questo centro sontuoso, però è una città piena di contraddizioni, perché è una città di confine, e quindi è un po' come la protagonista che si trova sul confine della crescita, della maturità, sta nel momento in cui abbandona l'infanzia, diciamo, definitivamente, e diventa grande e subisce un trauma. Trieste è una città apparentemente estremamente tranquilla, ma che in realtà ha tante cose che contraddistinguono questa, che mettono in contraddizione, non che contraddistinguono, questa tranquillità esteriore. Intanto c'è il mare e guarda l'Oriente, perché quel mare lì guarda Istanbul, per esempio. E poi c'è un influsso di culture e religioni e conflitti fortissimi balcanici che la influenzano, anche se è rigida, è anche una città rigida, però è influenzata dai Balcani moltissimo, suo malgrado.
Beh, da questa tua descrizione direi che è fondamentale il fatto che sia stato girato lì, ed è anche fondamentale per chi lo guarda tenere a mente quello che tu hai raccontato, insomma questa descrizione che hai fatto del luogo. Vilma Labate, ti ringrazio tantissimo. La ragazza ha volato, in programma Sguardi Altrove. Ciao.
Ciao e grazie.
Ah! tutta sei grisa.
Il tuo corpo si dismentirerà.
Voglio dargli un nome.
Non posso.
Signore, abbi pietà di quest'anima perduta al limbo.
Lena Cesa.
Questa invece è una clip dal film Piccolo Corpo di Laura Samani, che trovate anche al cinema, e oggi pomeriggio è stato presentato, sempre per Sguardi Altrove, all'Anteo.
Agata.
Anin.
Laura Samani aveva presentato questo film al Festival di Cannes e noi in quell'occasione l'abbiamo intervistata. Laura Samani, Piccolo Corpo, un titolo che già spiega forse, però partirei dall'origine di questa leggenda o di questa storia e poi arrivare anche al Piccolo Corpo, visto che si tratta di un neonato.
Guarda, più che una leggenda è proprio un fatto effettivo che capitava in tutto l'arco alpino a partire da metà del Cinquecento ed era veramente molto diffuso. E le ultime testimonianze che abbiamo sono intorno alla metà del Novecento addirittura, quindi l'altro ieri. Mi è rimasta subito impressa questa storia, ne sono venuta a sapere da un signore della mia regione, del Friuli Venezia Giulia, che dopo aver visto La Santa che dorme, che era il cortometraggio con cui mi ero diplomata al centro sperimentale nel 2016, mi disse: ma sai del santuario di Trava, che appunto è nella mia regione, tutto resistente, chiaramente non più con la funzione primigenia. E mi rimase molto impressa questa storia e soprattutto il fatto, nell'operare un po' di studi sull'argomento, che principalmente erano gli uomini a fare questi viaggi, chiaramente perché le puerpere erano allettate, erano distrutte anche fisicamente, non solo dal dolore. E io non mi rassegnavo a questa idea che la donna attendesse e rimanesse là. Mi sono chiesta: ma se lo facesse la madre questo viaggio? Quindi è iniziato tutto così.
Tu racconti il viaggio della protagonista, non abbiamo ancora spiegato cosa succede in quel luogo, che cosa succedeva secondo la tradizione in quel luogo. Il viaggio che hai fatto è il viaggio reale per arrivare lì?
Sì, i luoghi sono reali. Il santuario che abbiamo creato non è il santuario di Trava, abbiamo scelto un'altra location e gli esterni e gli interni non combaciano, sono due posti diversi. Diciamo che, se vuoi ti spiego bene proprio di cosa parla la storia, e secondo la tradizione cattolica al tempo, se i bambini nascevano senza respiro non potevano essere battezzati e quindi non avevano un nome, non avevano un'identità. Si dice nella Bibbia che il principio era il verbo e quindi senza un nome le cose non esistono. Quindi quello che succede è che per riuscire a strappare le anime di questi bambini dal limbo si diceva che ci fosse la possibilità di questo miracolo di riportarli in vita al tempo di un respiro, cioè quello necessario a battezzarli. Era una resurrezione momentanea.
Quando avete girato questo film eravate in fase, è un film che è molto molto isolato, anche perché il viaggio di una donna da sola per strada a piedi, chiaramente seguita da una truppa, ma in che condizioni avete girato?
Molto realistiche, nel senso che abbiamo girato in continuità, quindi dall'inizio alla fine con lo stesso ordine di scene, salvo eccezione un paio che non avevamo alternativa, abbiamo dovuto spostarle, ma questo ci ha permesso di fare fisicamente il viaggio con loro, quindi di spostarci da sud a nord, dalla laguna alla montagna, e di vivere anche con loro la fatica, perché fare un set è stancante, soprattutto in movimento, cambiando location ogni giorno. E quindi è stato un viaggio anche per noi. E da un lato, parlando del viaggio, la cosa secondo me molto simbolica è il fatto che sia un viaggio fisicamente ascensionale, quindi verso le montagne, verso l'alto, ma di fatto si tratti di un viaggio discensionale, dentro le cose che sono più profonde, più nascoste dentro di noi, quindi è un chiasmo.
Cosa ti aspetti dalla proiezione qui e da questo passaggio a Cannes?
Beh, mi aspetto grandi cose, perché credo molto nel verbalizzare, quantomeno internamente, il desiderio, che è la stessa cosa che fa Agata. E mi aspetto innanzitutto di creare uno spazio di condivisione del dubbio, perché non è un film che dà risposte assolute, io non sono particolarmente dogmatica in nessuna cosa, ma mi piace il fatto di poter condividere i dubbi e sollevarne degli altri, di creare un processo, che è un processo di liberazione effettiva e quindi una cosa in divenire.
Non è giù da scuola, mi è da strada a studiare, che la casa avevo non se l'era parata.
Pure pedo.
Voglio fare il boss, diceva da grande. Voglio comandare la vita di tutto quanto. Voglio far cazzotto con chi non mi segue.
Siete all'ascolto di Chassis, stiamo parlando di film presenti e presentati e che verranno presentati a Sguardi Altrove, il festival che si sta tenendo a Milano. E ora parliamo di un anniversario, di un film che verrà proiettato domenica pomeriggio. Forse avete riconosciuto la colonna sonora. Sono passati 25 anni dall'uscita del film Tano da morire. Credo che molti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare se lo ricordino, perché noi ne abbiamo parlato tanto e mettevamo sempre la musica di Nino D'Angelo, la colonna sonora. Con noi la regista Roberta Torre, buongiorno.
Buongiorno a voi, molto felice di essere qua.
Anche perché poi tu sei di origini milanesi, quindi sei un po' di casa.
Certo, super milanese, proprio, sì, insomma, certo, di nascita milanese, poi a Milano insomma ci sono stata 30 anni, quindi non è pochissimo.
Ma cosa resta di Tano da morire 25 anni dopo?
Ma sai che è una domanda strana, nel senso che è un film che ha avuto una vita veramente al di là di ogni aspettativa, nel senso che io incontro ancora oggi delle persone anche di molto molto giovani che se lo ricordano perfettamente, l'hanno visto forse dopo tanti anni e quindi evidentemente è un film che un po' ha travalicato anche il tempo, no? Nel senso che vabbè, un conto è quello che è per me e un conto è quello che è rimasto un po' nella memoria, diciamo, collettiva, ed effettivamente è rimasto parecchio, perché comunque forse ha stabilito anche un crinale tra il prima e il dopo. Erano anche degli anni abbastanza particolari per Palermo e per la storia del racconto mafioso in qualche modo, e chiaramente è un film che racconta la mafia in musical, forse è rimasto in questo immaginario forte, no? Un immaginario particolare, forte.
Sì, tra l'altro appunto parli di un tema che era stato raccontato in una maniera diciamo ironica, musicale, ma ovviamente non risparmiava nulla alla denuncia, anche se non era un film apertamente di denuncia. Poi stiamo parlando dei 30 anni, no, quest'anno, certo, ovviamente, delle stragi di mafia, per cui è un ritorno che in qualche modo mette in luce le cose da un altro punto di vista, ma senza dimenticarle.
Assolutamente, io mi ricordo che quando uscì ci fu Caponnetto che disse meno male che oggi si può anche ridere della mafia, no? Perché in realtà ci fu tutta una querella allora sul fatto se si potesse ridere della mafia quando uscì, e molti erano dubbiosi di questo, molti dicevano ma è possibile ridere della mafia. Mi ricordo che ci fu proprio il giudice, il magistrato Caponnetto, che disse sì, è doveroso ridere della mafia, e questo fu una sorta di lascia passare poi per in qualche modo sdoganare anche i contenuti del film, che chiaramente mettevano un po' la berlina tutta una serie di così di pensieri mafiosi, di modi di fare, di attitudini e di atteggiamenti, insomma era questa un po', e poi chiaramente in una chiave che era quella pop, era quella ipercolorata, era quella musicale, Nino D'Angelo, insomma tutto un lavoro chiaramente molto molto fuori dai cliché, fuori dai canoni del racconto di mafia.
Il film era stato presentato nel 1997 a Venezia, aveva vinto un premio, poi ha vinto un Davide Donatello, ha vinto diversi Ciak d'Oro, Nastri d'Argento, insomma molto premiati, e di fatto è stato un po' anticipatore anche di uno stile, se vogliamo. E altra cosa, non solo girato da una donna, ma nel film comunque le donne avevano una parte molto rilevante. Come era nata?
Sì, le donne erano, ma le donne erano davvero delle protagoniste in questa storia, erano le protagoniste di una sorta di coro greco. Però in realtà anche nella storia da cui prendeva spunto il film, che poi era la storia di un mafioso, di un piccolo mafioso di borgata, le sorelle, le madri, le fidanzate, le zie, le nonne erano nel racconto molto importanti. Quindi io quando l'ho girato mi ricordo che ho dato tantissimo spazio a queste donne, che poi peraltro erano tutti attori non professionisti, erano tutte persone prese diciamo dalla strada, e quindi ho raccontato anche le loro storie vere, cioè ho lavorato con le loro vere storie, con le loro vere battute, e quindi c'erano questo coro di tantissime donne che poi noi abbiamo portato in giro per l'Italia a lungo nei mesi successivi per presentare il film. Fu una cosa veramente molto molto divertente, molto forte, molto indimenticabile, direi, per noi che l'abbiamo fatta. Ecco.
Com'è cambiata Palermo in tutti i sensi dal 1997, non solo cinematografico?
Allora, io non vivo via Palermo ormai da 10 anni circa, per cui non so dire esattamente come sia cambiata. E finché ci sono rimasta, in realtà per me rimaneva un luogo di grande magia, di grande poesia, di grande caos, anche insomma, che era poi comunque affascinante in qualche modo. E quindi credo che però forse un cambiamento ci sia stato proprio in questi ultimi 10 anni in cui io non ci sono stata, almeno mi dicono persone che appunto ancora ci vivono che ci sono state dei cambiamenti anche proprio morfologici, cioè sul territorio rispetto ai quartieri. Per esempio la Vucciria sicuramente è completamente ristrutturata, c'è cioè tutta una serie di luoghi proprio fisici che non sono più quelli che io avevo nel film. Però ripeto, non standoci da così tanti anni è un po' difficile, è una città che sicuramente cambia anche in maniera sotterranea, quindi se non ci vivi è difficile dirlo.
No, certo, anche perché poi quando ci siamo sentite eri ancora molto dentro. Ma dove sei? Dove vivi adesso così, giusto?
Io adesso vivo a Siena, vivo nella Toscana. E devo dire è un luogo paradisiaco e difficile.
Ma quindi il prossimo film è ambientato da quelle parti?
No, assolutamente. Io sto lavorando da parecchio tempo a questo film, diciamo ispirato, liberamente ispirato a Monica Vitti. Insomma, no, la Toscana non c'entra nel mio ultimo film, però è una terra insomma favolosa in cui chiaramente
prima o poi dovrai girare, non puoi lasciarla così.
No, c'entra molto col mio romanzo, col mio ultimo romanzo Strana Carne, che invece è proprio ambientato in un luogo toscano, in una piccola pensione nell'entroterra toscano. Ecco, quindi la Toscana c'è anche nel mio immaginario molto forte.
Roberta, beh, intanto grazie per questo ricordo. Tano da morire, insomma, un film che comunque si può recuperare, ma si può vedere anche al Festival Sguardi Altrove su grande schermo domenica 15 maggio. Ci risentiremo, immagino, per il prossimo, tra l'altro su Monica Vitti, molto interessante. Ma fiction o documentario?
No, è un film di finzione, non è assolutamente un biopic, è la storia di una donna che perde la memoria e si ritrova nei personaggi dei film di Monica Vitti, quindi in tutti i vari personaggi di tutti i film che ha girato Monica Vitti.
Che meraviglia. Roberta, grazie. Roberta Torre, grazie, buon lavoro e
grazie
a presto.
Voi.
Allora.
Grazie, a presto.
E con Roberta Torre chiudiamo questa prima parte di Chassis, ci sentiamo tra pochissimo.
Voglio fare il boss, diceva la grande.
E rientriamo a Chassis con i Rolling Stones. Abbiamo dedicato tutta la prima parte a Sguardi Altrove e ritorneremo a parlarne ancora a fine trasmissione con un'altra intervista a Giovanna Taviani, uno dei film che ha aperto questa edizione a partire dal 10 di maggio. Ma parliamo adesso invece di un nuovo festival che partirà il 18 di maggio alle 21.30 con la proiezione del film tunisino Una storia d'amore e di desiderio, diretto da Leila Bouzid. Dunque si terrà a Dergano, nel quartiere popolare di Dergano, dove si trova il Nuovo Armenia. La rassegna si chiama Non così lontano, cinema d'Africa, Asia, America Latina. Andrà avanti fino al 3 di ottobre ospitando film che appunto arrivano da questi luoghi, Radio Popolare e Media Partner. E il 19 di maggio, a partire dalle 20.30 al Nuovo Armenia, ci sarà un focus sull'Ucraina e sarà presente la regista Nastia Roshuk, che abbiamo intervistato. Al telefono Nastia Roshuk, che sarà ospite della rassegna Non così lontano al Nuovo Armenia per un focus sull'Ucraina. Nastia è direttrice della fotografia e presenterà alcuni cortometraggi. Buongiorno Nastia, ci puoi raccontare cosa sono questi film, di che cosa trattano?
Привіт, мене звуть Настя. Дякую за запрошення на ваше радіо. Фільми, які я буду презентувати, розповідають про воєнне вторгнення Росії на територію України. Вони були зняті 2014 року, коли почалося перше російське вторгнення, і до цього року. Тобто це фільми, які були зняті впродовж усього російського вторгнення, і вони розповідають про війну, про війну з України з Росією.
Buongiorno, prima di tutto vi ringrazio per avermi invitato alla vostra radio. Sono Nastia Roshuk. E questi film che presentiamo parlano dell'invasione militare russa e sono stati girati in un periodo che parte dal 2014, quando la Russia ha invaso l'Ucraina per la prima volta, fino ad oggi, e questi film parlano principalmente della guerra tra la Russia e l'Ucraina.
Questo focus che si terrà il 19 maggio alle 20.30 al Nuovo Armenia avrà sicuramente appunto questa presentazione dei film. Nastia, racconterai anche la tua storia. Tu sei in Italia sei scappata dall'Ucraina praticamente. Ci racconti la tua storia?
10 березня я приїхала в Мілан через російське вторгнення. Спочатку я вивезла своїх родичів до Польщі, потім я приїхала в Італію і намагалася зробити щось корисне для своєї країни, тому що я не могла робити нічого, крім волонтерства. Спочатку я допомагала своїм друзям волонтерській організації, а потім я вирішила, моя подруга-режисерка з Берліну зробила десь 30 березня показ українських фільмів в Берліні і збирала гроші волонтерській організації з України. І після цього я вирішила також зробити показ, але в Мілані, для того, щоб зібрати кошти для волонтерської організації моїх друзів «Поряд Ukraine», які допомагають українським людям. В них є спеціальна Google-форма, яку може заповнити будь-який український житель України і отримати будь-яку допомогу, їжу, якісь медичні продукти і так далі.
Sì, certo. Io sono arrivata in Italia 10 marzo a Milano attraverso la Russia e quando sono partita ho portato i miei parenti in Polonia e poi sono riuscita a venire a Milano. Quando sono arrivata è stato molto difficile perché volevo assolutamente fare qualcosa, aiutare in qualche modo i miei connazionali, ma non potevo fare altro che fare la volontaria e ho iniziato a fare delle attività di volontariato e principalmente aiutavo i miei amici. E poi una di queste mie amiche a Berlino aveva organizzato una mostra dei film ucraini, l'aveva fatto circa alla fine di marzo, e così ho pensato di poter fare questa cosa anche a Milano e ho deciso di portare i nostri film a far vedere qui a Milano, a organizzare questo evento, lo scopo del quale è raccogliere delle donazioni da donare poi in Ucraina ad un'organizzazione che si chiama Поряд Ukraine. Questa organizzazione è stata organizzata, diciamo, dai miei amici a Kyiv e soprattutto ha una possibilità per i cittadini dell'Ucraina, le persone che si trovano in Ucraina in difficoltà, di compilare dei Google Form in cui possono scrivere delle loro necessità che poi l'organizzazione cerca di soddisfare.
Tu sei lavori nel cinema, sei regista, direttrice della fotografia. Volevo chiederti, dal tuo punto di vista, come vedi il cinema e lo sviluppo del cinema ucraino?
Ну, дивись, я не режисер, я оператор кіно і телебачення, да, я оператор, я знімаю як оператор, і я не можу говорити за всіх українських кінематографістів, але більшість з них, більшість того, що я зараз бачу в соціальних мережах українських кінематографістів, їхні виступи на фестивалях, це загалом бойкотування російських кінематографістів. Основна позиція звучить так: зараз час зрозуміти, що, допомагаючи і поширюючи російське мистецтво, ми спонсуємо ядерні ракети, які вбивають мирних дітей. Тому що режисери і кіношники, вони платять такси, да, налоги російському керівництву. Тому зараз майже ніхто з українських кінематографістів більше не хоче співпрацювати з російськими, як це було раніше. І швидше за все це залишиться на цій так, ще після закінчення війни. Ось. І всі, хто зараз в Україні, вони знімають, вони документують те, що відбувається в Україні, тому що іншої роботи немає, вони всі волонтерять. Хтось у гарячих точках, хтось щось монтує відео для архівів, для документальних матеріалів, які потім будуть свідчити про те, що зараз відбувається в Україні.
Sì, io non sono una regista, sono un'operatrice televisiva e per me è difficile dare un giudizio su questo, però una cosa che riesco a vedere molto chiaro dai social media e dalle interviste, dalle attività delle persone del cinema ucraino è che loro cercano tutti di boicottare il cinema russo, soprattutto perché proprio con i registi russi facendo i loro film in qualche modo questo tutto è collegato con il fatto che loro guadagnano con questi film, poi pagano le tasse, poi tutto questo va indirettamente poi a finanziare questa guerra. Quindi i registi ucraini prima di tutto girano, cercano di documentare tutto quello che sta succedendo adesso, perché poi non c'è nient'altro da fare e loro collaborano con degli archivi, con delle organizzazioni che comunque cercano di documentare e raccogliere il materiale che poi sarà elaborato meglio.
Grazie Nastia Roshchuk. Ricordiamo l'appuntamento il 19 maggio alle 20:30 al Nuovo Armenia, nella rassegna Non Così Lontano. Questo sarà un focus sull'Ucraina. E grazie anche a Caterina per la traduzione. Ciao.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Grazie a voi. I suoni arrivano dal film Cosa Nostra di Giovanni Dota, di cui parleremo la prossima settimana con lui. Questo film è coprodotto con l'Ucraina, la protagonista Irma Vitovskaya arriva proprio da lì. È una commedia, un gangster movie commedia di cui appunto vi riparleremo, e questa è la colonna sonora. E ci spostiamo a Carbonia, dove proprio questa sera è partito il Carbonia Film Festival. Sono 4 giorni di cinema e incontri per raccontare il nostro tempo. Il film d'apertura è Mariupolis di Mantas Kvedarivičius. Vi ricordate il regista lituano che è rimasto ucciso lo scorso aprile proprio a Mariupol, dove era impegnato nelle riprese di un nuovo documentario sul conflitto in corso? Ne parliamo di questo film, ma anche di tutto il Carbonia Film Festival, col direttore artistico Francesco Giaivia.
Il Carbonia Film Festival torna quest'anno con una nuova collocazione, metà maggio, rispetto a quelle che sono state fino ad oggi le tradizionali date di ottobre, proseguendo una formula già sperimentata in passato nell'ambito dell'evento denominato Out of the World, dedicato più che solitamente viene fatto dal nostro festival, focalizzato sui temi del lavoro e dell'immigrazione, ma con una forte ricerca sulle tendenze più forti e più significative del cinema autore contemporaneo. Dicevo, con un'edizione che prosegue il nostro lavoro sull'approfondimento, sull'incontro con i registi, con la creazione di spazi di discussione più ampi, appunto più approfonditi, e con un'attenzione particolare rispetto alla formazione di giovane pubblico. Collocati a maggio, dunque, date probabilmente più semplici anche per queste finalità. Un'edizione che ancora più che in passato è centrata sull'attualità globale, sui conflitti, ai noi, che interessano varie parti del mondo, che sono arrivati anche qui in Europa da un paio di mesi ormai a questa parte. E dunque ci sposteremo in vari luoghi attraverso il lavoro di registi, regista e registi che hanno affrontato i conflitti, che hanno vissuto anche sulla propria pelle il peso di essere interpreti della contemporaneità dei propri paesi attraverso il cinema. Da questo punto di vista è molto importante l'apertura del festival giovedì 12 alle ore 21 presso il Cine Teatro Centrale, una proiezione che sarà un omaggio al regista lituano Mantas Kvedarivičius. Presenteremo il suo Mariupolis. Mantas ha perso la vita nella città di Mariupol, che con il suo film aveva raccontato nel 2015. Appena scoppiato il conflitto era tornato in quel luogo per ritrovare le persone e i personaggi che aveva conosciuto nell'ambito di quel primo tournage, e lì ha perso la vita, ucciso dall'esercito russo. Quindi, per parlare di attualità, presenteremo questo bellissimo film, che è anche un omaggio, insomma, al lavoro di Mantas, e il film sarà eccezionalmente introdotto da Anna Biloprova, che è la vedova di Mantas, che sarà presente a Carbonia, che per la prima volta, ai noi, in realtà, introdurrà il film del suo compagno al pubblico italiano dopo questi 13 eventi. Le tragedie sono anche quelle del passato, in qualche modo sono i traumi del passato, affronteremo con C'è un soffio di vita soltanto, l'ultimo film, bellissimo documentario della coppia Botrugno-Coluccini, che portiamo a Carbonia, ma non soltanto, parleremo di Siria, parleremo di Afghanistan, avremo ospiti la regista siriana Diana El Gerundi e il suo compagno produttore Orwa Nirabia, grande produttore siriano nonché anche direttore del festival ITFA, il festival documentario di Amsterdam. Presenteremo loro Republic of Silence, e presenteremo, per parlare invece di Afghanistan, The Orphanage di Shahrbanu Sadat. Quindi in qualche modo registi esuli, e grazie anche alla collaborazione con Orwa e con l'International Alliance for Filmmakers at Risk, parleremo del cinema di chi vive lo statuto di rifugiato nell'ambito di un panel, appunto, con Diana, con Orwa e con Shahrbanu. E poi domenica, per finire, una giornata anche dedicata all'Italia, in particolar modo alla Sardegna, con la presentazione di progetti e ultimi film di registi sardi, fra i quali Princesa di Stefania Muresu, e la presentazione di un teaser di un nuovo progetto di Daniele Azzeni, anche di un nuovo progetto di Marco Antonio Pani. Poi chiuderemo su una nota in qualche modo più leggera, ma non per questo meno significativa, meno interessante, con uno spettacolo in esclusiva preparato da Lodo Guenzi, la voce di lo stato sociale, uno spettacolo recital, insomma, conversazione, che avevo il piacere di condurre con lui, che porta il titolo Abbiamo vinto la guerra, come una canzone dello stato sociale, ma questa volta visti i tempi con un punto di domanda al termine della frase. Dunque, abbiamo vinto la guerra? Gran bella domanda da porsi in questo momento.
E grazie a Francesco Giaivia, direttore artistico del Carmonia Film Festival.org, così almeno vi dico già come raggiungere il sito carmoniafilmfest.org, dal 12, ossia aperto oggi, fino al 15 di maggio. Questa è Chassis, ci potete riascoltare sul sito di Radio Popolare, per i podcast anche Spotify ed Apple Podcast, e poi le pagine dei social Facebook Chassis Radio Popolare, Twitter Chassis Radio Pop, Instagram Barba Sorrentini.
Remedios, niña pequeña, chiquita, hermosa, preciosa, linda niñita, queda de así, sentada a la orilla del mar y las manos. Llena de perla el sol en tu frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma y paloma, vida, alegría, tu canto es consuelo, tu canto esperanza, tu canto remedios, la 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 la. Dormida bajo la luna, tú estabas feliz. Pequeña Remedios, espera que un día yo pueda decirte: te quiero, pequeña, te quiero, chiquita, preciosa niñita. Pícola, 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 pico, 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 pico. Espera que un día yo pueda decirte: te quiero, pequeña, chiquita, niñita, preciosa, piccola.
E torniamo a parlare di sguardi altrove, arriviamo così alla fine di questa puntata di Chassis come l'abbiamo aperta nella prima parte. Intanto vi do un appuntamento per domenica 15 maggio dedicato a Letizia Battaglia, verrà proiettato Shooting the Mafia, e invece noi ascoltiamo Giovanna Taviani sul suo film Contami, che ha aperto questa sezione di questa rassegna di sguardi altrove. Era stata presentata a Venezia invece lì alle giornate degli autori. E sentiamo cosa ci ha raccontato di questo film Giovanna Taviani. Giovanna Taviani, ti chiederei l'origine di questa ricerca e anche questo approccio così allargato, non solo al personaggio, alla storia dei pupi naturalmente.
Sì, fondamentalmente tutto è nato quando mi sono trasferita a Palermo un po' di anni fa, come dico nel film, all'inizio, nel quartiere meraviglioso della Calza, il quartiere arabo stupendo, consiglio a tutti di andare a vedere. Lì ho scoperto una realtà, non solo Mimmo Cuticchio, questo grande operante, puparo e contista vivente, ma anche una comunità appunto di suoi allievi che oggi magari sono anche nelle sale cinematografiche, come per esempio Giovanni Calcagno, che è di Piedimonte Etneo di Paternò, e Vincenzo Pirrotta, l'abbiamo visto in Bellocchio, in Martone, che è invece di Partinico, e oltre a loro anche attori meno conosciuti come Gaspare Balsamo. Questa comunità di narratori orali che riprendono le storie del passato, quindi le storie del mito che ci raccontavano quando eravamo tutti bambini, e per raccontare però la nostra contemporaneità. Questa è stata la miccia che mi ha fatto avere l'idea di fare questo film, di raccontare questa storia dove a mia volta divento una contista, una narratrice che sale su un furgone rosso sgangherato pieno di pupi, di personaggi che mi hanno fatto compagnia nella vita: Ulisse, Polifemo, Orlando, Angelica, ma anche Don Chisciotte, che è il mio mito preferito, il mio fratello. Io penso di essere un po' una Don Chisciotte che sa che non è vero ma ci crede lo stesso, e quindi lui va in giro con questo furgone, guida simbolicamente sul tettino. In realtà questo furgone, che è come i vecchi carretti degli operanti che andavano a portare l'opera dei pupi in Sicilia nei paesini sperduti, attraversa tutta la Sicilia, prima occidentale poi orientale, finisce sull'Etna. E questo furgone, questo viaggio è di volta in volta carica sul furgone questi narratori che di volta in volta prendono il timone.
In quali zone hai girato, proprio perché è itinerante, e se vuoi raccontarci un po' anche di quello che hai incontrato nel periodo in cui hai girato, perché immagino che fosse il periodo pandemico.
Sì, infatti alla fine abbiamo girato a novembre, tra ottobre e novembre dello scorso anno, in una piccola parentesi della pandemia, poi hanno richiuso tutto. Abbiamo fatto una battaglia contro la produzione per partire con la produzione, perché era molto a rischio la cosa. Ci siamo trovati in questa Sicilia deserta. Quindi alla fine per me è stato ancora più bello, veramente è stato proprio il viaggio di Don Chisciotte nella Sicilia dei mulini a vento, dove non abbiamo trovato, a ottobre ancora c'è il turismo, e quindi era una Sicilia veramente deserta, dove l'immaginario proprio ha preso vita in una maniera incredibile. Quindi devo dire grazie anche alla pandemia. Sono partita da Palermo, poi mi sono persa quando facevo i sopralluoghi, dovevo andare a Partinico, che è la città d'origine di Vincenzo Pirrotta, è la terra anche di Danilo Dolci, e dovevo andare con la superstrada da Palermo a Partinico nel triangolo della morte, dove ancora si nasconde Mattia Messina Denaro. Quindi parliamo del triangolo della morte di Corleone e di quei posti lì dove a Porto anche vissero Pippino Impastato, l'intorno. E mi sono persa e mi sono trovata in una strada impervia di montagna, che era la vecchia strada che facevano a piedi da Palermo a Partinico, e lì ho girato ho trovato a Partinico un anfiteatro di Danilo Dolci meraviglioso, dove ho fatto ambientare a Vincenzo Pirrotta il suo Orlando Furioso. Poi ho proseguito e sono passata nella parte più bella, che è la Baia di Custonaci con Gaspare Balsamo, fino ad arrivare a Trapani, che è una città meravigliosa, e finire alla Tonnara di San Giuliano e alle saline dei Mulini a Vento, dove si pare che Cervantes sia passato e si sia ispirato per la sua scena famosa dei Mulini a Vento. Io ci credo. Poi sono finita in mezzo alla Sicilia, cuore della Sicilia, le zone delle miniere, le cave. E quindi ho fatto con Mario Incudine, che è un cantante, un musicista, però anche un cantastorie, ho fatto il lamento di Turiddu Carnevale, che era questo sindacalista ucciso dalla mafia. E poi sono passata da Gela, dal petrolchimico, per vedere anche l'altra Sicilia. Però è molto bello vedere Ulisse e Polifemo davanti al petrolchimico, questo conflitto di vita. E poi sappiate che a Gela ho scoperto che c'è anche la necropoli di Eschilo, dove ci sono le ceneri di Eschilo. Quindi insomma è l'Eschilo siciliano, ecco, cioè siamo tutti siciliani. E finisco a Paternò, dove c'è il centro più grande di Cantastorie, Museo dei Cantastorie, perché era la città d'origine di Ciccio Busacca. E poi sui piedi vado sulle pendici dell'Etna con Giovanni Calcagno, che mi fa un Polifemo innamorato struggente.
Grazie. Giovanna Taviani, avete sentito cintare in Cuntami Giovanni Calcagno e Vincenzo Pirrotta, che sono anche nel film Cosa Nostra, di cui abbiamo ascoltato prima la colonna sonora e di cui parleremo settimana prossima con il regista. Chassis si chiude qui, un saluto a Barbara Sorrentini, ci sentiamo la prossima settimana dal Festival di Cannes. Ciao! California used to be